Vai, Tito.
Peste, che è un inizio banalissimo, petizioni d'inferno, ma ci voleva un po' perché mi sono appestato il mese scorso, forse ve lo stavo anche raccontando, due volte. Mi sono preso il Covid e poi mi sono preso una conseguenza abbastanza fastidiosa, un po' splatter, che però si è appena risolta. Sono stato un po' fuori uso, dimostro l'età che ho, ma non che ho rubato la bicicletta. Questo sempre per i nostri
no.
Che sono molto interessati alle mie vicende.
No, 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 quando è che ti hanno rubato la bici?
Davanti a sé, con sabato sera.
Che no! Sono
vabbè, si può anche dire, avevo un calcolo piazzato in un butto posto, sotto il re, insomma, non è che provocava anche cose un po' troppo da romanzo vittoriano, dove il protagonista muore poi.
Comunque, pensavamo che la bicicletta avesse un calcolo.
No, comunque una sera, malgrado questo, da sabato ho deciso di uscire, che poi non amo neanche molto uscire, sabato sera sono uscito, sono andato a fare la Prosecco, ho messo, dove c'era anche l'amico Boris Battaglia in quel mentre, ho messo la bicicletta legata fuori, per me la bicicletta è una cosa più che sacra.
Quella quindi l'avevi legata proprio?
L'avevo da 7 anni, l'avevo incatenata e me l'hanno portata via, lasciando la catena, è perfettamente com'era.
No!
E vabbè, poi cioè, mi sono molto rattristato, però in quei casi cerco di non inveire, perché poi i miei figli ho sempre detto ma quando vi rubano una bicicletta se voi dovete pensare che comunque chi l'ha rubato è un disgraziato che non ha fortuna come voi, cioè non è una bella vita essere costretti a rubare biciclette, no, è un mondo così, perciò ho cercato di non inveire troppo, ma dentro di me non ero poi così santo, ma ecco, non è che adesso voi pensate guarda che uomo probo che non odia i ladri di biciclette, invece, insomma,
invece un cazzo
hai cercato nel naviglio?
No, non ho cercato nel naviglio, ho cercato un po' di attorno e poi non volevo assolutamente acquistare una bici rubata, allora sono andato su subito, insomma, su uno di quelle città dove mi sembra che bene o male sono bici. E poi c'è un ragazzetto molto simpatico, mi ha venduto una bicicletta e adesso un'altra bici. Questa cosa naturalmente ai nostri ascoltatori interessa moltissimo, essendo essi appassionati.
Comunque le biciclette rubate ci sono anche su subito, te lo dico.
Sì, infatti, so per dirglielo io.
Non ditemi così, mi sembra un po' ragazzetto.
Probabilmente la tua che hanno riverniciato è adesso di nuovo tua.
Oh, la somiglia proprio, infatti. Poi la lì bella ponte, poco dopo una rubata c'è proprio uno uguale, oh, guarda, da 2 minuti la stanno vendendo su subito, guarda che coincidenza. Va bene, questo non è questo non consiste nella geremia di Tito Farasci, che sono io, non mi sono presentato, ma con il fondamentale, con due colonne fondamentali, che sono Matteo Scandolini, che è anche la colonna portante della rete di podcast Titolo, e la Villa della Donna, che conduce insieme a me Tizzoni d'Inferno, è un podcast che si occupa di fumetti e tutto quello che ci gira attorno, a volte anche in molto larga. Oggi stiamo stretti perché si parla proprio di fumetti, ma non solo, però in realtà questi sono fumetti che lanciano uno sguardo sul mondo molto ampio, appartengono a una categoria che mi piace moltissimo, però di questo vi parlo dopo, adesso silenzio il telefono perché altrimenti...
Bravo!
I ping dentro, che puntata è questa? Che numero
110.
È? 110, che bellissimo numero. Va bene, dicevo, Tizzoni Inferno è un podcast che appartiene alla piattaforma QWERTY, ma non solo. Saluto ogni volta gli amici di Radio Onda d'Urto, che il secondo mercoledì di ogni mese, quindi questa volta sarà mercoledì 13 luglio, mandano in onda la puntata via radio e anche poi vabbè, anche in streaming eccetera. Ringrazio sempre e particolare saluto Andrea Cegna, perché poi sopportano di avere un programma radio una volta a mese con gli scombinamenti di palinsesto che questo comporta. Questa è poi mandiamo anche la sigla e introduciamo gli ospiti. Questa è anche l'ultima puntata della stagione, perché proprio perché si tratta di un podcast mensile. Tutti gli anni ci prendiamo una vacanza ad agosto, ma poi quando si torna a settembre ci sono sempre un migliaio di cose di cui parlare, Luca, comics, incombe e non solo quello. E allora, salutando di nuovo Lavinia e Matteo, io posso anche lanciare la sigla. Bene, rieccoci qua. Non è propriamente una sorpresa, perché è una cosa di cui anche i diretti interessati che sono qui presenti adesso ve li presento, scusate, mi giochini del bisticcio linguistico, non lo sanno, sono almeno, Lavinia me lo può confermare o meno, sono almeno 2 mesi precedenti che parliamo e anche di più di questa iniziativa.
Avevamo parlato l'anno scorso nel momento in cui c'era un crowdfunding in atto. Poi ne abbiamo parlato, ne abbiamo comunque accennato nelle ultime puntate, perché poi questo crowdfunding si è concretizzato, diciamo così, in un volume che adesso abbiamo tra le mani.
Sì, è difficile non chiamarlo libro, volume, eccetera, ma questo è un po' positivo, davvero, vero Lavinia? L'abbiamo tutti
sì.
Tra le mani, vero, anche tu. Cioè, è proprio una roba che metti in libreria, ma questo va benissimo, sia chiaro. Perché io sono un grandissimo apprezzatore di riviste, che poi ti tieni anche. Comunque, si tratta di una rivista di cui adesso ci parleranno uno degli artefici, uno dei principali artefici e uno dei principali autori. Ne abbiamo parlato tantissimo della Revue Dessinée e finalmente poi Sonore Torino è stato il mio primo numero, sono uscita da poco più di un mese, quasi due insomma. Poi adesso le somme cominciamo a tirarle assieme ai nostri ospiti. È stata una discreta sassata nello stagno, anche se tutti se l'aspettavano, poi arrivare. Sono quelle robe che attendi tanto, poi arrivano e rimani sorpreso. Che è una bellissima cosa anche questa, voglio dire, non è. Poi ci sono le cose che annunci un sacco di tempo e poi quando arrivano sembra già che non era già uscita da un pezzo. Invece no, ha fatto il suo calpore, ha dei metodi produttivi che non sono i soliti, ha dei canali distributivi che non sono i soliti e ha dietro un'idea che non è la solita. Non è la solita, però è una cosa a cui io sono molto molto affezionato, non tanto come autore, anche se mi è capitato, ma soprattutto come curatore di collana. Vabbè, non è che voglio, però insomma, chi lo sa quanto io al Graphic Journal tenga moltissimo, veramente è una delle cose su cui combatto di più, una delle cose che è un discorso che porto avanti a tantissimo tempo. C'è una cosa nel fumetto, nel DNA del fumetto, che secondo me lo lega tantissimo al giornalismo. Il fumetto è nato sui giornali, ricordiamocelo sempre, il fumetto ha nel suo DNA non solo raccontare avventure ai confini del mondo, del mondo dello spazio diverso, ma anche essere uno specchio di questo mondo, usare come materiale narrativo la contemporaneità. Il graphic journalism è una cosa che doveva proprio nascere, infatti è nata. In un certo senso c'è sempre stata, ma diventa un discorso un po' palloso. Abbiamo qua come ospite Andrea Coccia, che è stato uno, ma a parte con un vecchio amico che non vedo un sacco di tempo, e questo è un po' questo a margine di tutto. E Andrea Coccia, che è stato veramente il principale, si può anche dire, dai, se non è vero smentiscimi, come autore di questa iniziativa, il motore, insomma, ha lottato tantissimo e lotta ancora adesso per questo progetto davvero ambizioso. È stato un po' il trade union fra questa rivista, l'avrete capito, non nasce in Italia, insomma, è l'edizione italiana di una rivista francese. E poi abbiamo con noi Paolo Castaldi, che è un amico che frequento ancora tantissimo, e fra l'altro per Fratelli Comics è appena uscito con un libro intitolato 11 luglio 1982, ne parliamo dopo, è una roba di cui siamo tutti molto molto fieri e che mi sembra che abbia avuto un'eccellente partenza. Andrea, finalmente ci siamo. Partiamo eccoci. Dall'origine di questo progetto. L'avrei raccontato un milione di volte, prova a raccontarla in una maniera diversa, anche in uno uguale, magari chi ci ascolta non l'ha ancora sentita.
Sì, innanzitutto grazie dell'invito. Sono molto contento di sentire che appunto ha fatto diciamo rumore, nel senso che si è fatta sentire l'uscita di questo primo numero. Io uso il numero visto che stiamo già lavorando ai prossimi 5, praticamente per me ormai è entrato nella testa molto facilmente il fatto che sia una rivista, anche se effettivamente il formato, l'uscita in libreria può far ricordare più un libro, ci piace che siano numeri. Niente, la storia di questa rivista, vabbè, ha delle radici molto profonde in Francia, come hai ricordato, non ci siamo inventati niente, ma anche per questo, secondo me, diciamo, la potenza di questo prodotto è anche che non ci siamo inventati niente noi, poveretti, che l'abbiamo portata in Italia. I meriti, infatti, sono molto, molto più espansi che alle poche persone che hanno fondato la società, perché siamo in quattro, ma i meriti sono molto più ampi, sono soprattutto tra l'altro di tutte le persone che hanno collaborato. Infatti sono contentissimo di essere qui con Paolo, anche se mi sarebbe piaciuto di più essere con Paolo direttamente con tutti voi con una bottiglia di vino in mezzo, ma recupereremo.
Non succederà più.
Succederà, pessimista che non sei.
Ma mi state dicendo che non c'è il vino?
Ognuno c'ha il suo.
Ognuno c'ha il suo, esatto.
Ah, ok. Allora, okay.
Ce l'ho.
Dai, la racconto un po' diversa. Alla fine è nata in una situazione del genere questa rivista, questa versione italiana, ovvero che è nata durante il lockdown. E tra l'altro non è manco nata in Italia, perché effettivamente è nata a Parigi, anche questa edizione italiana. Perché il caso ha voluto, anche l'avevo un po' preparato perché già vivevo tra Parigi e Milano, ma il caso ha voluto che all'inizio di questa pandemia mi trovassi proprio a Parigi, dove sono rimasto un anno e mezzo. Lì c'era anche Massimo Colella, il mio socio in questa matta avventura, che in Francia invece ci vive da tanti anni e che è uno dei primi fan della Revue de Cine francese. E credo dal numero uno lui diceva: cazzo, bisogna farlo anche in Italia, assolutamente, questa cosa è da fare, bellissima. E aspettando un po', diceva: qualcuno la farà, sperava. Nel frattempo nessuno si è fatto avanti negli ultimi 7 anni, perché è una rivista che è nata in Francia nel 2013. E allora, visto che il lockdown ha portato tante cose e ha fatto pensare tanto tutti noi, perché ci siamo ritrovati con le mani in mano, lui ha detto: vabbè, sai che c'è, lo prendo su sto progetto, lo facciamo, cioè è il momento giusto, ho tempo, è il momento di ideare, di progettare questa uscita in Italia. E quindi, attraverso un amico in comune che abitava a Parigi vicino a me, tra l'altro sarebbe noioso fare tutto il calcolo delle distanze, ma anche quelle sono state fondamentali, visto che all'epoca non potevamo uscire per più di 1 chilometro, quindi sostanzialmente i nostri chilometri tra me, Massimo Colella e Raffaele Alberto Ventura più o meno collidevano, e quindi ci siamo potuti vedere e abbiamo iniziato a parlare di come fare a portare questa cosa qua in Italia. Abbiamo lanciato il crowdfunding, si accelera un po', nell'ultimo anno abbiamo lavorato ai primi 2 numeri, perché come Paolo sa, però poi adesso te lo faccio raccontare anche a te Paolo, questa è una rivista che ha dei tempi biblici e che secondo me è la cosa più bella, nel senso che ci mettiamo praticamente il tempo di una gravidanza a partorire proprio una storia. E un altro bello è che si fa in tanti. Una differenza che c'è con altre esperienze di graphic journalism è che appunto qua i punti di vista si mischiano, perché c'è quello del giornalista, c'è quello di chi disegna, c'è quello della redazione che comunque si mette in mezzo, ed è un'opera a tutti gli effetti plurale. Poi voglio sapere da Paolo, perché appunto anche con te purtroppo non è che ci siamo visti molto i momenti relax, e questo un po' l'identifico come un momento relax, quindi... Cioè, è stata un'esperienza anche per te.
Allora, ciao a tutti, innanzitutto non l'avevo ancora salutato.
Ci fa anche un elenco delle storie, ci fa anche un piccolo... Però effettivamente, Paolo, hai fatto una storia che è da una parte molto tua, però riflette naturalmente, cioè, il punto di vista, lo stile, l'approccio che ha alla persona. Beh, ma parlacene tu, che è la giornalista.
Sì, allora diciamo che per quanto io ho disegnato una storia scritta da Francesca Mannocchi che si intitola Il campo dei miracoli, e indovinate, racconta di calcio e di questioni sociali, novità, e quindi sì, sono d'accordo con Tito, in realtà è una storia molto mia, ma è anche molto di Francesca, che l'ha ideata, pensata e scritta. La cosa bella, ad esempio, che magari non tutti sanno, quelli che si sono trovati in mano alla Revue, o che insomma non si evince dalle tavole, è che i giornalisti fanno i giornalisti e i fumettisti fanno i fumettisti, che sembra una banalità, ma non è così tanto, nel senso che non è che il giornalista si improvvisa a sceneggiatore, che magari non è proprio la sua tazza di tè, diciamo. E quindi la prima collaborazione bella e interessante è proprio quella, il fatto di avere un pezzo giornalistico molto curato, molto documentato, che è un po' credo uno dei tratti distintivi della Revue, ma questo lo potrà dire anche Andrea, il fatto che ci sia dietro un reportage davvero approfondito, sul campo di Miracoli, che sostanzialmente in un secondo vi dico che si tratta di un progetto sportivo nato in un quartiere problematico alle porte di Roma, che si chiama Corviale, che è un quartiere appunto che tra le altre cose vanta questo progetto che ha cercato di risolvere determinate problematiche di esclusione, insomma le tipiche problematiche di un quartiere dormitorio, comunque di una, come si direbbe a Parigi, una piccola banlieue forse, con lo sport e con il calcio nello specifico. Questa idea è venuta a Massimo Vallati, che è stato intervistato da Francesca, che ha raccolto un sacco di materiale, interviste girate che mi ha mandato, quindi io avevo sul computer tantissime foto, tantissimi girati di interviste, dei pezzi scritti da lei, e da lì dovevo tirare fuori una sceneggiatura. Quindi già questa è stata la prima esperienza, secondo me, bella di questo lavoro, che insieme a Francesca, insieme alla redazione, quindi Lorenzo Palloni, Andrea Coccia, insieme a Massimo Colella, abbiamo cercato di trasformare quel pezzo che era un pezzo giornalistico in una storia, cercando di mettere la mia voce poi a quel punto. E quindi ecco, secondo me questa è anche una piccola novità, se ci pensate, perché anche i giornalisti che scrivono graphic journalism solitamente sceneggiano, e quindi il disegnatore si trova tra virgolette la sceneggiatura pronta, quindi secondo me questa è stata una bella esperienza, perché davvero dai voce a tutte e due le voci in maniera molto equa, non so come dire, ecco.
Sì, tra l'altro mi piace.
Con cui funzionano tutte le storie, oppure c'è qualche giornalista che ha anche sceneggiato?
No, sostanzialmente sono tutte di questo tipo. Allora, il metodo è impossibile da raccontare perché cambia tutte le volte, chiaramente, visto che è un'unione di due persone.
Sono incuriosito da questa cosa.
Sì, cambia sempre perché dipende da chi c'è nel binomio. Diciamo che la cifra è sempre quella che il giornalista fa il suo lavoro e il fumettista fa il suo lavoro, proprio per riuscire a usare a mettere nel fumetto la potenza del fumetto, e quindi la regia, la visione, tutto, e poi tutta la parte giornalistica di documentazione, di profondità, e non vogliamo che nessuno dei due si perda per strada facendo qualcosa che non è il suo lavoro. Da questo punto di vista sono super contento che Paolo appunto se la senta sua come se la sente sua Francesca, e come appunto voi che lo leggete, cioè Tito, tu che conosci Paolo da tanto tempo, vedi che c'è dentro del suo, ma c'è anche dentro qualcosa che non è suo. Certo. Questa è una roba di cui sono molto felice, e questa è una delle regole appunto non scritte della review, che mette insieme le professionalità e cerca di farle interagire mettendo al massimo la giornalisticità e al massimo la fumetticità. Vabbè, quella cosa lì che è impronunciabile. Scusatemi se ho usato per la prima volta questo termine orribile, però per farvi capire. E sì, in altre occasioni ci sono state le variabili, per esempio un'altra storia, così appunto faccio anche un po' un elenco di storie perché mi piace che... Esatto, che si capisca quanta roba diversa c'è dentro. C'è una storia che è la prima di Ferdinando, scritta da Ferdinando Cotugno e disegnata da Emanuele Racca, che in quel caso è una storia da Ostana, che è un paese vicino a Cuneo che si è ripopolato negli ultimi anni, e lì in quel caso siamo riusciti a mandare Emanuele a disegnare di una settimana, perché ci siamo accordati con Ostana, abbiamo trovato praticamente una residenza d'artista, e lì, al contrario di Paolo, che per esempio non aveva visto Corviale prima di disegnarla, lì Emanuele c'è stato lanciato dentro prima ancora di leggere la sceneggiatura, il testo di Ferdinando. Altre storie, anche molto diverse, perché appunto variamo dal reportage, se volete, un po' lirico, come quello di Paolo e Francesca. Tra l'altro mi accorgo adesso dell'accoppiata, vabbè, Francesca.
È vero, anche
non ci avevo pensato. E a quello un po' più, diciamo, giornalistico di Ferdinando e Emanuele, ma ci sono accoppiate che hanno fatto delle cose più spiegone, tipo c'è cioè un reportage inchiesta, più inchiesta in realtà su il riscaldamento climatico, super interessante, che va a vedere sostanzialmente chi e da quanto sapeva dove ci stiamo per schiantare. E lì c'è tanto testo, è una cosa, è molto francese da questo punto di vista. In Italia, secondo me, ci siamo meno abituati dal punto di vista giornalistico, diciamo, quando si unisce giornalismo e fumetto, ad avere una cosa così tanto testo. Ma anche lì funziona benissimo, perché hanno trovato l'alchimia tra di loro. C'è un'altra storia fantastica a cui sono super affezionato, che è quella disegnata da Lorenzo Nattarella e scritta da addirittura tre giornalisti di un giornale locale. E,
Paolo Valsecchi, Stefano Scaccabarozzi, esatto, e Lorenzo Bonini.
Grazie.
Ce l'avevo davanti.
Grazie. Che hanno fatto, hanno indagato la base del, diciamo, di questa esperienza, di questa coppia che durante il lockdown si è trovata senza lavoro e si sono messi a fare porno su OnlyFans, cosa che appunto raccontata a fumetti è bellissima, nel senso che ci ha permesso di raccontare delle cose che sennò giornalisticamente non puoi raccontare, perché o la rifai e la fai fiction, che sono quelle cose che a me fanno ribrezzo, o se no in alcuni, cioè, sotto lenzuoli questi due non ci saremmo mai arrivati. Questo per far vedere un'altra delle potenzialità. Poi abbiamo tradotto una storia per dare, diciamo, ampiezza geopolitica. Cioè, abbiamo una storia sul narcoterrorismo che hanno fatto una coppia di francesi, che anche quella, diciamo, perfettamente incarna l'anima del graphic journalism, ma anche lì appunto si vede l'approfondimento giornalistico fatto da qualcuno che non aveva per forza in testa di dover scrivere la sceneggiatura. Ma un altro lavoro, forse è la storia più pazza, è quella sulla TAV. Quella sulla TAV l'abbiamo lavorata con due giornalisti e due disegnatori, cioè poi in coppie miste, un giornalista e una giornalista e un fumettista e una fumettista, due francesi e due italiani, e abbiamo cercato di raccontare in questo fumetto che si insegue da un pezzo all'altro, prima vedi e leggi gli italiani, poi vedi e leggi i francesi. Abbiamo cercato di spiegare come mai agli italiani, abbiamo cercato di spiegare come mai in Francia la TAV non è un tema, e ai francesi, perché questa storia è uscita anche contemporaneamente sulla Revue Francese, abbiamo cercato di spiegare come mai invece qui non soltanto è un tema, ma non è un tema infrastrutturale, ma di ordine pubblico. Questa è stata una storia che da scrivere, cioè, e da disegnare e da realizzare è stata allucinante. Riunioni a 8 persone, storyboard fatti da due accoppiate, una roba che, cioè, divertentissima, una cosa divertentissima, ma che non so se rifaremo presto, perché ci ha preso un sacco di tempo ed è stata un'esperienza pazzesca. Però non so se sono riuscito a dare l'idea della varietà che c'è dentro la Revue, in cui tra l'altro, oltre a queste inchieste e reportage, ci sono rubriche, quindi parliamo di cinema, di musica, ma anche di cucina. È a tutti gli effetti una rivista, senza canali monotematici che ci imbrigliano, ma in cui liberamente, a seconda della velocità di produzione delle storie che abbiamo iniziato a raccontare ormai un anno fa, diciamo, le facciamo planare in ogni numero, e creano queste cose, questi numeri veramente, secondo me, bellissimi. Vabbè, sono chiaramente di parte, ma spero che si senta l'entusiasmo che abbiamo noi che ci stiamo lavorando, perché è veramente qualcosa che, non so, a me non era mai capitato e sono veramente fiero di poter fare.
Uno sguardo veloce sul futuro?
Allora, a settembre usciamo col secondo. Intanto i numeri sono molto buoni, ovviamente devono crescere ancora. Siamo a quasi 1000 abbonati, che per una rivista, diciamo, che è in libreria da un mese, è un ottimo traguardo. Comunque il secondo esce a settembre, avrà...
Scusa Andrea, quanti abbonati, che non ho sentito?
Circa 1000.
Ok, molto buono.
Più un altro migliaio di vendite indietro alla libreria, anzi forse un po' di più, stanno aspettando il rendiconto.
Decisamente.
Comunque,
buono.
Sta andando bene, sì, sta andando bene. L'attesa è stata in qualche modo ripagata, spero, perché vedo la quantità di reazioni che stiamo avendo e la quantità di messaggi che ci arrivano. Io ne ho fatte tante di cose autoprodotte così nella mia vita, a me non mi era mai capitato di ricevere praticamente un messaggio al giorno di gente che mi dice: cazzo, finalmente l'ho presa e è più bella di come me l'aspettavo. Cioè, non sono di solito.
Tra l'altro, ci siamo conosciuti proprio così tu e io, con le riviste autoprodotte.
Con le riviste autoprodotte all'epoca dei birra, quando birra era.
Quando non c'era il secco, ma c'era il birra.
Esatto. Quando, sempre bollicine, ma un po' più popolari. Quando birra era anche un acronimo oltre ad essere una bevanda squisita. Sì, indimenticabili quei tempi. Tra l'altro, li abbiamo appena ricordati con Danilo De Ninotti, che è un altro che sta lavorando insieme a Giuliano Cangiano per scrivere una storia che uscirà presto. Ovviamente mi sono perso pensando ai ricordi quando andavamo a letto tardi e adesso non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
Volevo fare io una domanda in realtà. In realtà volevo farne due, ma l'altra me l'ha fumata Castaldi perché ha svelato.
Castaldi!
Mannaggia Paolo!
È che sono preparatissimi,
infatti,
anche dopo tempo sono sempre così, capito?
Però per utilizzare una metafora calcistica mi hai dato l'assist per un'altra cosa, ovvero tu prima dicevi che ecco, vedi, già sto confondendo i piani, i giornalisti e le giornaliste non si improvvisano sceneggiatori o sceneggiatrici. Questa è una cosa che effettivamente a me incuriosiva, perché stavo per chiederti: ma quindi viene chiesto a un giornalista, a una giornalista, di scrivere proprio una storia come se fosse uno sceneggiatore o una sceneggiatrice? Tu hai detto no. Ma invece le storie sono proposte dai giornalisti e dalle giornaliste, oppure c'è, diciamo, una sorta di brainstorming comune, anche magari fatto con la redazione? Come funziona?
Dipende. Ci sono due modi. Allora, io parto dal presupposto che io mi occupo della parte giornalistica, quindi certo, questa domanda mi compete, diciamo, che da una parte. Nel senso che una parte delle storie le cerchiamo noi. Mm-hmm. Tipo questa qua della Francesca l'abbiamo cercata noi. Io conoscevo Francesca da tanto, mi piaceva tantissimo e avevo colto nel suo modo di raccontare le cose la cifra giusta per raccontare, per fare un reportage sulla Revue. L'ho contattata, è stata una delle prime che ho contattato e gli ho chiesto di farci lei una proposta. Cioè, io volevo lei e sapevo che qualsiasi cosa, vabbè, le ho messo dei paletti, ovviamente. Per esempio, non troverete storie sull'Ucraina scritte da Francesca, certo, perché noi di geopolitica, cioè, se non ci possiamo andare disegnatore, e visto che Francesca è molto coraggiosa, Paolo meno, non ce lo mandiamo sotto le bombe.
Potrei stupirti.
Certo, no, che poi ci vai, io mi sento in colpa tutta la vita.
L'abbiamo mandato in Svezia una volta.
Guarda che hai scelto il disegnatore sbagliato, Andrea, per fare questa affermazione. Mi piace.
L'abbiamo mandato nella pericolosa Svezia.
Dire comunque,
no, faceva Francesca, freddo, poteva prendere un caffè 2. Quindi
no, no, attenzione, Rosengard è un quartiere davvero pericoloso. Gli svedesi erano preoccupati per me, ve lo dico.
Se fosse andato in bicicletta potevano ubartela, penso che...
E quindi, no, niente, tornando alla questione, appunto, alcune le scegliamo noi le firme e quindi ci facciamo proporre da loro dei temi. Chiaramente sappiamo più o meno dove vanno a parare, tipo Ferdinando Cotugno, io l'ho contattato perché mi piaceva tantissimo, sono un suo lettore da un sacco di tempo, mi piaceva tanto come approcciava i temi, diciamo, dell'ambiente, dell'ecologia, e allora gli ho chiesto qualcosa sulle aree interne, che è il suo tema, e lui ha tirato fuori Ostane. Altre, per esempio, quella di OnlyFans, ce l'hanno proposta loro. Non ci conoscevano, cioè noi non li conoscevamo, abbiamo lanciato un bando all'inizio di questa storia, di questa, prima ancora del crowdfunding, e ci hanno proposto questa storia. Poi chiaramente l'abbiamo limata, abbiamo lavorato con loro per riuscire a trovare il taglio giusto, ci abbiamo anche messo un po' di zampino dal punto di vista, diciamo, del narratologico, per riuscire a togliere un po' di cose, per riuscire a farcela stare, diciamo, perché poi una delle tendenze più comuni da parte di chi scrive è mettere troppe cose. Quindi la maggior parte del lavoro è tagliare, tagliare tantissimo. E in questo caso l'abbiamo fatto. Anche quella del riscaldamento climatico sostanzialmente è nata da loro, è una accoppiata che noi conoscevamo, ma che ci si è presentata come binomio attraverso il bando, il concorso.
Mm-hmm. Sì, ma Pandiani poi è uno che si occupa molto di questo.
Esatto,
quindi...
esatto. E Rossi, anche lui è un professore, cioè ci hanno convinto subito, comunque la proposta ce l'hanno fatta loro. Quindi dipende, però diciamo che le strade sono due: o veniamo a cercarti noi perché ci piace quello che fai e quindi ci fai tu una proposta sulle cose che fai, oppure sei tu che ci cerchi perché hai una proposta che secondo te suona bene dentro la nostra rivista, e poi noi diamo spazio a tutti. Una storia a cui tra l'altro tengo moltissimo, perché qua vicino nel mio quartiere, che sta venendo fuori così, cioè che ci è stata proposta, mm-hmm. riguarda Pizza Out, mm-hmm. Un progetto di, sì. Appunto di alimentazione e inserzione di ragazzi autistici.
Sì,
E c'è la proposta Sara Dal Dott, che è una giornalista qua di Milano, ed è nata così, anche se potenzialmente avrei potuto proporla a qualcuno, perché quella storia la conoscevo, ma ci è arrivata da lei, perché ha avuto lei la sensibilità di dire ok, questa è una storia da review. Ci ha convinto subito e adesso ci stiamo lavorando, credo che sia un po' nel quarto o nel quinto.
Senti, io entro gran battesa, che è un modo di dire in questo caso molto pertinente, per tornare su Paolo Castaldi. La cosa c'entra in realtà, perché Paolo Castaldi è non per caso nel primo numero della Rue de Ciné, perché è veramente stato, è un maestro, ed è stato anche, come dire, un antesignano in un certo modo di fare graphic journalism in Italia, non solo in Italia. Lo conosco molto bene, è uscito da pochi giorni con, vabbè, so un po' la cosa mi riguarda, ma perché alla fine si parla anche di questo e va benissimo. Molto onestamente mi riguarda, perché la una settimana di comics è uscito con, dicevo prima, con 11 luglio 1982 e è uscito da pochi giorni. In realtà non abbiamo ancora parlato io e Paolo bene, anche perché poi è uscito in giorni in cui, come raccontavo nelle premesse, ero un pochino assente, diciamo così. E allora volevo chiedere a Paolo, così in diretta, come se gli telefonassi per parlarne per la prima volta, che sensazione hai avuto? Che reazione, come ti sembrano le reazioni finora? E come la stai vivendo questi primi giorni, che sono sempre molto interessanti, dell'uscita di un libro nuovo?
Ma allora, devo dire molto poi, bene.
Perché te racconta cos'è il libro, naturalmente.
Sì, vabbè, allora esatto, spieghiamo un attimino, un secondo, di che cosa racconta questo libro. 11 luglio 1982 è una data che, vabbè, per l'Italia significa la vittoria dei mondiali a Madrid di Spagna, appunto in quell'estate dell'82.
Grazie per averlo specificato, Paolo, perché me lo stavo chiedendo. E non sono
non è per festeggiare un mese della nascita di Scandolin.
Un mese rotti, no, tra l'altro, non sarebbe neanche.
Mannaggia.
No, in realtà il libro su Scandolin lo farò dopo. Cioè, è già in programma, ma lo farò
dopo. Ok, perfetto. Di Scandolin.
Spero che ti paghino tanto, Paolo, perché non so quanto ti convenga.
e quindi appunto. È un libro che racconta un po' quell'estate, quell'evento che in quegli anni lì ha rappresentato davvero una piccola grande svolta per proprio la società italiana, non solo a livello sportivo. Cioè, chi l'ha vissuto lo può dire, chi non l'ha vissuto si può documentare, come ho fatto io, perché io sono nato pochi mesi dopo, per capire proprio anche da pezzi giornalistici, di giornalisti illustri, di saggi dedicati alla questione, quanto sia stato un avvenimento che proprio ha segnato quel periodo a livello proprio sociale. E quindi quando, quest'anno ricorrono i 40 anni e devo dire la verità, la scheggia, la scintilla iniziale l'ha lanciata a Tito, come in veste di curatore editoriale della collana, chiedendomi se avessi voglia di lavorare a un libro sul tema. Io ovviamente, come sempre, all'inizio tergiverso, perché se non ho l'idea giusta mi sento sempre un po' preso alla sprovvista, E l'idea è venuta da, dopo un po', da un racconto che la mia madre mi faceva sempre, di lei, quel giorno lì, mia madre, quella sera lì, era su un treno con mio fratello più grande, che ai tempi aveva 8 anni, perché è del 74, e stavano andando in Sicilia da Milano, e quindi loro hanno vissuto quella finale su un treno. E questa cosa ovviamente ha aperto degli scenari narrativi, sia nella realtà che nel mio fumetto, quantomeno alternativi alla solita, come dire, al solito evento sportivo vissuto davanti a una televisione, perché potete capire, c'era un treno pieno di persone che avevano preso il biglietto consapevoli che l'Italia non avrebbe mai superato il girone, perché davvero aveva fatto pena per tutta la qualificazione, eccetera eccetera, e si ritrovano a vedere la finale, che insomma l'Italia non giocava, non vinceva un mondiale dagli anni, dal tempo del fascismo, per intenderci, e quindi si trovano ad assistere a questa finale loro malgrado su un treno. E in realtà ci sono successe delle cose incredibili, tipo gli altoparlanti delle stazioni che annunciavano anziché i treni i gol di Paolo Rossi piuttosto che di Tardelli. E quindi ecco, lì avevo trovato una chiave di volta per raccontare questa storia, perché il viaggio diventava metaforico a quel punto, non era più solo un viaggio reale, ma era un viaggio che raccontava quell'Italia lì da nord a sud. Molto importante questo aspetto, perché nell'82 non era così scontata come dire l'unione nord-sud, nel senso che chiunque sa, insomma, che c'erano c'era comunque sicuramente un sentimento quantomeno contrastante spesso tra magari rispetto alla persona che dal sud veniva a lavorare al nord, eccetera eccetera, e quindi in quel momento in realtà tutto era cambiato, almeno per una notte. E niente, il libro racconta sostanzialmente di questo, racconta di quella notte lì dell'11 luglio dell'82 attraverso un viaggio in treno, sostanzialmente. Questo è quello che racconta il libro. Per arrivare alla domanda di Tito, molto brevemente, è stato, devo dire, mi sembra accolto molto bene. Adesso ovviamente mi sto un po' godendo questo momento, perché ovviamente sono i giorni in cui un po' tutti ricordano quell'evento lì, cioè non solo io, nel senso che ci sono programmi televisivi, film al cinema, eccetera eccetera, appunto per il quarantennale. Quindi adesso devo dire molto bene, sta andando molto bene, la promozione sta andando molto bene, i riscontri mi sembrano mi sembrano molto positivi, quindi insomma vediamo come va.
Bene Paolo Flatto, nulla, non possiamo, questa cosa sarà già successa quando sentirete questa puntata, riusciamo a fare una presentazione, io e Paolo ho parlato con i nostri libri incrociati, perché lui ha fatto le illustrazioni del mio proprio l'11 di luglio a Milano.
Ma la puntata non ho capito se uscirà prima o dopo, quindi
saremo sopravvissuti a questa cosa nel frattempo. Senti, a questo punto, anche perché insomma, siamo andati un pochino lunghi, ma lunghi benissimo. Io saluto e ringrazio tantissimo.
No, fermo. Saremmo andati lunghi, ma serve l'angolo enogastronomico di Castaldi, scusami.
Ma io ce l'ho in 30 secondi.
Vai.
Ieri sono andato al ristorante.
A McDonald's?
Al Mezze che. Io faccio sempre, non è un angolo pubblicitario, nel senso.
È quello di tuo fratello, no?
Ok, vabbè, hai detto tu.
Ristorante, te lo dico
e quindi,
io.
Vabbè, l'avete detto voi, però.
Scusa, aspetta Paolo, ricorda alla nostra audience, ma anche a me, si trova a Milano, ma dove?
La cosiddetta Nolo, quindi diciamo che dove ti metti i brividi, sapete che la via, via Varanini, ok? D'accordo? Okay. Comunque. In realtà ho mangiato il gazpacho, che secondo me capito, perché il gazpacho è quella cosa di cui io non so la ricetta, ma ogni tanto lo faccio in estate, e la figata è che tu ci puoi mettere dentro, l'importante è che ci sia il cetriolo, poi sì. Ci potete mettere dentro, capito, una minestra fredda, è una minestra fredda e sostanzialmente quindi in estate è perfetta. E quindi cetriolo, aglio, olio, acqua, e frullate tutto, e poi la figata è personalizzarlo, quindi ci mettete il pomodorino secco sopra, un po' di pepe, ci mettete il basilico, la menta, ci mettete dei pomodorini anche quelli freschi, tutte queste cose qui, e come inizio pasto in questo caldo gazpaccio.
Sì, infatti io sono molto triste perché l'anno scorso ho rotto il frullatore e farlo col mini pimer tipo a immersione non è fattibile. Proprio non è umanamente
allora,
fattibile.
Di, no, però ti dico, se lo fai per uno o due, sì, io l'ho fatto.
Dici?
L'ho fatto, sì, perché comunque c'è l'acqua che ti aiuta. Mm. Ed è molto estivo e non è, come dire, una cosa tradizionale, però se ci pensate cioè, è proprio efficace in questo periodo. Grande. A me è piaciuto, cioè, l'ho mangiato ieri e mi è piaciuto.
Grandissimo Paolo. Andrea, hai 30 secondi se vuoi unirti in questa tradizione che avevamo sempre quando, perché c'è stato un momento in cui Paolo compariva più o meno a ogni puntata e abbiamo iniziato a parlare di cibo.
Solo per quello, tra l'altro.
Sì, compariva solo per quello, è vero. Andrea, se hai 30 secondi di ricetta al volo.
No, io ne approfitto per dire, Paolo, ti prendo subito per una delle rubriche della review di cucina, visto che noi facciamo scrivere e disegnare a un autore o un autrice unico. La sua ricetta.
Guarda, cioè, il giorno che ci sarà una collana fumetti, e questo lo dico da sempre, dedicata al vino o al cibo, sarà un giorno in cui io sarò realizzato. In Italia ancora non ha attecchito questa cosa, invece
siamo
in Francia
un paese di merda.
No, in Francia funziona molto, c'è tutta una serie dedicata, una serie a fumetti dedicata al vino che vende una quantità di copie, tra l'altro esagerata. Quando io in Italia anni e anni fa ho proposto una roba del genere a un grosso editore, mi snobbarono, se non che qualche anno dopo che in Francia quella serie ebbe successo, mi richiamarono per chiedere se la proponevo, ma io a quel punto ero impegnato e quindi ho snobbato così l'invito.
Vabbè, noi la facciamo in piccolo.
Noi possiamo fare delle mini riviste sul secco con i vini del secco disegnati da te. È dritta l'editoria indipendente che ritorna.
Eccola.
Da noi c'è spazio. Nel primo numero c'è la storia delle patate su Marte di Alessio Ravazzani. Nel secondo c'è la storia della cecina.
Che diciamolo, alla fine è la farinata.
La farinata, sì. La farinata fatta da Lucia Biagi.
Ok. Ah, grande.
Chissà, uno dei prossimi sarà tuo.
Va bene, dai, andata.
Preparati.
Va bene, non è redazione.
Dai, grazie ragazzi.
Un saluto ai nostri ospiti.
Grazie mille.
Veramente grazie. Due interventi opposti e uniti interessantissimi. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi ragazzi.
Ciao, grazie.
Ciao.
A presto, ciao.
Ciao. Bene, quindi alla fine ultima edicola della stagione? Edicola poi. In realtà non c'è tanto da dire perché... come ormai ho deciso di fare da tradizione, quando arriva l'ultima puntata cosa si dice? Si dice abbiamo fatto tutte le edicole nelle puntate scorse, andatevi a recuperare tutti i fumetti di cui abbiamo parlato, o no?
Buonissima idea,
Io però in realtà un paio di cose volevo segnalarle, in realtà da leggere ce n'è una sola, ovvero un articolo di Fumettologica che è stato pubblicato non più tardi di un paio di giorni fa rispetto a quando stiamo registrando, scritto da Andrea Fiamma, su una cosa secondo me molto interessante, ovvero che nel 2024 Topolino diventerà di dominio pubblico e la Walt Disney Company potrebbe addirittura perdere l'esclusiva sul personaggio. In realtà probabilmente... anzi sicuramente non succederà, però l'articolo è molto interessante perché riporta dei fatti che ovviamente
riporta dei porti
riporta sì riporta dei fatti che sono dei begli aneddoti, ovvero che già in passato, per non perdere il copyright, i dirigenti Disney e di altri grossi marchi come la Disney fecero addirittura da lobby al congresso per far cambiare la legge sul copyright.
Sì, l'ultima
America,
volta,
quindi...
l'ultima se non le ultime due volte che è successo, me lo ricordo perché cioè, ero già vivo, diciamo. Cioè, ero già attento
allora,
a questa cosa.
Allora, una volta sicuramente sì, perché era il 2003, ma quella più o meno me la ricordo anch'io. L'altra volta assolutamente no. cioè almeno una delle, la prima volta no, perché era gli anni 70, quindi direi che non
no,
è
quello, direi di no.
E vabbè, comunque l'articolo ve lo consiglio. Poi in realtà non abbiamo fatto in tempo a parlarne, ma dall'1 al 3 di luglio a Ravenna si è tenuta la prima edizione del Coconino Fest, curato appunto dalla casa editrice Coconino e dedicato completamente alle sue autrici e ai suoi autori, un festival diciamo che ha visto concerti, mostre di autrici e autori Coconino. Vediamo dove andrà.
Dov'è che era, scusa, Lavi?
A Ravenna. E poi, vabbè, basta, nel senso che non altro da dire, non ne avevo, volevo solo fare queste segnalazioni. Fumetti belli ne sono usciti per tutto l'anno, se qualcuno vuole recuperare qualcosa, si ascolta tutte le puntate della stagione, se non addirittura quelle ancora più vecchie, o no?
Giustamente, anzi sono quelle vecchissime, sono molto interessanti, questi sono autori che magari erano in fase di ascesa, così.
Esatto.
Io veramente, abbiamo portato fortuna a dire a tutti. Bene, io saluto voi, innanzitutto i miei compagni d'avventura, a cui sono estremamente grato di riuscire tutti i mesi a inventarci una puntata sempre molto interessante. Saluto tutti gli ospiti, non solo di oggi, ma di tutta la stagione. E saluto moltissimo voi che state ascoltando e che ogni tanto sono ai festival o cose del genere, sempre, anzi non ogni tanto, arriva qualcuno e dice io ascolto Tizioni, è un momento veramente di grandissima gioia. Ci ritroveremo a settembre, nel frattempo sicuramente noi ci inventeremo qualcosa di nuovo o comunque faremo le nostre solite riflessioni che sono sempre utili, che facciamo durante la pausa, chissà che cosa scoprirete quando torneremo. Riposatevi, non prendete il COVID e tutte quelle robe lì.
Ormai abbiamo già fatto anche il secondo giro qua.
Lo dico a chi ci ascolta. Bene, buona estate per quel che ne resta.
Ciao, grazie.
Ciao.
Tutti mandati a settembre, ma gioioso.
Ciao.
Ciao.